La giudice Gabriella Nuzzi dichiara, c'è un sistema istituzionalizzato per annientare i magistrati scomodi. Intervista a Gabriella Nuzzi, di Rossella Guadagnini. 17 giugno 2019. Scandalo toghe, parla la magistrata che nel 2009 si dimise dal ANM, presieduta all'epoca da Luca Palamara, dopo essere stata trasferita dal CSM per aver osato indagare sul malaffare giudiziario di Catanzaro che aveva già espulso come un corpo estraneo Luigi De Magistris, si è progressivamente affermato un modus procedendi erosivo dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici favorendo collusioni e prassi corruttive. Il caso di cui parla Gabriella Nuzzi in quest'intervista è uno dei più gravi del marcio interno alla magistratura e ai suoi rapporti con la partitocrazia, che il caso Palamara fratto Lotti fratto Ferri ha squadernato di fronte alla pubblica opinione in tutta la sua profondità e gravità, poiché ora da tutte le parti si dice che bisogna ricorrere ai ripari, fare piazza pulita di questo marcio e tanti altri bei proponimenti e bellissime promesse, è necessario dire senza mezzi termini che va rovesciato il realistico cosa fatta capo a, se si vuole davvero restituire credibilità e decoro alla magistratura e alla sua autonomia dagli altri poteri, pilastro cruciale di un sistema democratico almeno quanto le libere elezioni, bisogna che quanti si sono trovati implicati dalla parte del torto in casi come quello qui raccontato, se in buona fede si scusino pubblicamente e pubblicamente cerchino di capire in base a quali meccanismi perversi hanno potuto commettere queste incredibili ingiustizie. Mentre per quanti di tali brutture inqualificabili sono stati in qualsiasi modo vettori consapevoli, la cacciata dalla magistratura deve essere immediata. Consideriamo questo caso e il seguito di pulizia che contiamo avrà una cartina di tornasole della volontà oggi sbandierata di restituire all'autonomia della magistratura la sua dignità così gravemente compromessa. Intervista a Gabriella Nuzzi, di Rossella Guadagnini. 10 anni fa, nel 2009, la dottoressa Gabriella Nuzzi, pubblico ministero, scrive una lettera al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati in cui si congeda dal sindacato delle toghe per quanto profondamente addolorata. Il presidente all'epoca è Luca Palamara. Giudice Gabriella Nuzzi, lei è magistrato a Salerno e viene trasferita d'ufficio dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro dell'Interno Angelino Alfano per aver indagato sul malaffare giudiziario di Catanzaro. Cosa era successo e perché questa lettera? Le mie dimissioni dal ANM nel gennaio 2009 seguirono alla decisione del CSM di privare me e i miei colleghi della Procura di Salerno delle funzioni inquirenti, mentre eravamo impegnati ad accertare su denuncia dell'allora PM Luigi De Magistris gravi ipotesi di reato coinvolgenti magistrati di Catanzaro, politici, pubblici amministratori, imprenditori. La decisione fu salutata con grande soddisfazione da Palamara, punta di diamante della corrente Unicost e presidente dell'ANM, che con il plauso di Ariadg e magistratura indipendente commentò, il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. Non aveva capito né lui né il sistema di cui si faceva garante che il velo si era squarciato e il tempo avrebbe fatto la sua parte. La vicenda aveva avuto inizio un anno e mezzo prima, nel settembre 2007, quando, rientrata in servizio dopo il congedo per maternità, avevo trovato sul tavolo del mio ufficio un mucchio di fascicoli con annotato il nome di Luigi De Magistris come indagato. Si trattava di numerosi esposti a suo carico per presunte illegittimità nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ministero a Catanzaro, provenienti da politici, avvocati, magistrati dei distretti di Potenza e Catanzaro. Le denunce, accompagnate da interrogazioni parlamentari e segnalazioni disciplinari, miravano, in sostanza, a giustificare la sottrazione a De Magistris, che ne era il titolare di 3 importanti inchieste, Poseidone, Why Not e Toghe Lucane, da parte del procuratore e del procuratore generale di Catanzaro. In quel momento non potevo immaginare ciò di cui, invece, mi resi conto alcuni mesi più tardi, ovvero che la Procura di Salerno costituiva un ingranaggio essenziale, un sistema funzionale a dare a De Magistris il colpo di grazia. Sarebbe, infatti, bastato rinviarlo a giudizio per uno solo di quei reati per delegittimarne definitivamente le inchieste e disintegrare la sua vita personale e professionale. Il sistema, però, aveva fatto male i suoi conti. Organizzai il mio lavoro endopoli a studiare gli atti, Si unì a me il collega Dionigio Verasani. Dopo alcuni mesi di indagini giungemmo alla conclusione che le tre inchieste Poseidone, Why Not e Toghe Lucane erano state oggetto di illecite interferenze da parte dei capi e che gli esiti delle indagini avevano esposto De Magistris a una serie di azioni ostative e ritorsive esterne ed interne agli ambiti giudiziari finalizzate a determinarne il definitivo allontanamento dalla magistratura. Nel giugno 2008, le accuse a carico di De Magistris furono archiviate, da indagato assunse la veste di persona offesa. Gli organi di autogoverno e vigilanza, CSM, Procura Generale della Cassazione, Ministero della Giustizia, sebbene da noi informati sin dal dicembre 2007 della difficile situazione vissuta da De Magistris e del rifiuto frattanto opposto dal Procuratore e dal Procuratore Generale di Catanzaro alle richieste di esibizione degli atti delle inchieste Poseidone e Why Not necessari per il riscontro dei fatti da lui narrati, ne decretarono il trasferimento disciplinare al Tribunale di Napoli, privandolo delle funzioni inquirenti. Cosa successe in seguito? Nel dicembre 2008, dopo 9 richieste e reiterate sollecitazioni agli organi di vigilanza tutte inevase, il mio ufficio decise di intervenire nei confronti dei magistrati di Catanzaro indagati per corruzione e abuso d'ufficio e procedere al sequestro di copia degli atti delle inchieste Poseidone e Why Not individuati come necessari alle indagini. Le operazioni di perquisizione e sequestro furono eseguite il 2 dicembre 2008 nel pieno rispetto delle norme come fu in seguito appurato, ma la reazione fu violentissima e imprevedibile. Due giorni dopo, infatti, il 4 dicembre 2008, io e miei colleghi ci vedemmo recapitare in ufficio un'informazione di garanzia firmata dai nostri indagati. L'accusa mossa a me, Verasani e al procuratore Luigi Apicella era di avere quali promotori e organizzatori abusato delle funzioni di pubblico ministero al fine di occultare i reati perseguiti nel procedimento Why Not, disponendo il sequestro degli atti con un decreto abnorme finalizzato a sottrarre l'inchiesta ai magistrati di Catanzaro, così arrecando un danno ingiusto a costoro, alla regione Calabria e all'intera collettività del distretto, nonché perseguendo l'interesse privatistico e utilizzato connesso alla artificiosa delineazione di un complotto a livello istituzionale contro il dottor De Magistris, tra l'altro ad opera dei magistrati di Catanzaro. Sulla base di queste imputazioni, i magistrati di Catanzaro, indagati dalla Procura di Salerno, disposero il controsequestro degli atti dei procedimenti Poseidone e Why Not, sottraendoli così ai loro indagatori. Un comportamento abnorme, che anziché indurre le istituzioni a intervenire a nostra tutela, generò il pretesto per eliminarci, sfruttando quell'enorme fandonia nota come la guerra tra procure. Nel giro di pochi giorni, dopo un'audizione dinanzi al plenum del CSM durata fino a notte fonda, i miei colleghi ed io fummo sottoposti prima a procedura di incompatibilità ambientale, poi a procedura cautelare d'urgenza. Iniziarono le ispezioni ministeriali. Il procuratore generale della Cassazione avviò l'azione disciplinare, come pure il ministro della giustizia Alfano. Fummo definiti eversivi, il nostro agire finalizzato alla destabilizzazione e all'eversione dell'istituzione dello Stato. E arriviamo così alla sua lettera. Il 19 gennaio 2009 la sezione disciplinare del CSM dispose il nostro trasferimento cautelare in via d'urgenza di sede e funzioni con l'appoggio del ANM, di cui erano presidente e segretario rispettivamente Luca Palamara di Unicost e Giuseppe Cascini di Areadg. A febbraio 2009 il procedimento penale iscritto a nostro carico dal procuratore generale di Catanzaro fu trasferito alla procura di Roma e giunse nelle mani del procuratore aggiunto Achille Toro, condannato a 2 anni nell'inchiesta Grandi Eventi, che invece di ascoltare le nostre ragioni diede mandato ai carabinieri del ROS di acquisire i tabulati telefonici di De Magistris e miei. L'obiettivo era tentare di accreditare una campagna diffamatoria scaturita da interrogazioni di parlamentari del centrodestra circa l'esistenza di una relazione personale nata durante le indagini tra me e De Magistris e finalizzata a distruggere la nostra reputazione personale e professionale, oltre che le nostre vite familiari. I contatti, però, erano stati preventivamente autorizzati dall'ufficio, noti ai carabinieri nostri collaboratori e dettati esclusivamente da ragioni d'ufficio, così che il tentativo di infangarmi fallì miseramente con un'azione di risarcimento dei danni, che mi vide vittoriosa. Nel frattempo, a seguito del mio trasferimento a Latina, gli atti del procedimento penale furono trasferiti per competenza alla Procura di Perugia, che, svolti i dovuti accertamenti, archiviò in breve tempo le nostre posizioni. Ciò nonostante, il 19 ottobre 2009 la sezione disciplinare del CSM presieduta da Nicola Mancino pronunciò la nostra condanna disciplinare e io, che ero il magistrato più giovane, fui sanzionata più duramente degli altri. Come mai tanto accanimento nei suoi confronti? La ragione non è aver scritto un decreto di sequestro troppo lungo né di avervi trasfuso inopportunamente i nominativi di soggetti che, tempo dopo, all'esito di altre inchieste, sono stati colpiti da condanne per corruzione e altri gravi reati. Il vero motivo è aver scoperto il sistema istituzionalizzato di annientamento dei magistrati ritenuti scomodi e, soprattutto, di averlo messo nero su bianco in provvedimenti e denunce alle autorità competenti. Eppure, all'epoca, nessun esponente della magistratura associata gridò allo scandalo. Non solo le tre correnti non levarono una parola in nostra difesa, ma lasciarono che il sistema seguisse il suo corso, senza alcuno scrupolo, in cambio della possibilità di negoziare liberamente carriere e promozioni. Un atto di convenienza della peggiore politica, di cui oggi l'intera magistratura paga le conseguenze. E il mio pensiero va ai giovani magistrati, soprattutto quelli di prima nomina designati nelle sedi ad alta densità mafiosa. Oggi che situazione professionale e personale vive, cosa ha conservato della sua esperienza? È inutile dire che non è stato facile resistere a tanta violenza e ai suoi strascichi. Ho trovato sostegno nei familiari, negli amici più cari e in tantissime persone, associazioni, gruppi che mi hanno scritto, infondendomi fiducia e coraggio. Lungo il mio percorso a Latina come a Napoli, dove attualmente esercito le funzioni di giudice, ho avuto la fortuna di incontrare colleghi di grande livello che mi hanno apprezzato e con cui ho instaurato legami fortissimi sul piano umano e professionale. Molti di loro non fanno parte della magistratura associata, altri ne sono attivisti, segno che anche nelle correnti ci sono forze sane che possono agire da leva per una rinascita culturale dell'associazionismo. È difficile per chi ha subito una violenza istituzionale riacquistare fiducia, ma l'isolamento è ancor più dannoso delle sanzioni disciplinari, è un favore che si concede ai propri detrattori. Queste riflessioni mi hanno indotto pian piano a rivalutare il momento partecipativo, osservo più da vicino e valuto in base a fatti e comportamenti. Esiste un meccanismo di controllo dei magistrati e come funziona? In Italia il controllo della magistratura e delle forze dell'ordine costituisce da sempre un obiettivo primario della criminalità organizzata in tutte le sue variegate conformazioni. Dopo l'epoca stragista e le inchieste milanesi sulla corruzione del sistema politico-amministrativo della Prima e Seconda Repubblica si è progressivamente affermata una nuova metodologia di intervento erosiva dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici. Per un verso, le riforme legislative su illeciti disciplinari e responsabilità civile hanno introdotto strumenti che si prestano a essere utilizzati come veri e propri grimaldelli contro i magistrati scomodi. Il meccanismo, una costante delle indagini ad alto impatto istituzionale, è sempre identico: fughe di notizie alla vigilia e in coincidenza di importanti atti investigativi con conseguenti denunce contro il magistrato inquirente da parte degli indagati o dei loro difensori, interrogazioni parlamentari e campagne diffamatorie sulla stampa, apertura di procedimenti penali disciplinari e paradisciplinari, trasferimenti e sanzioni che compromettono per sempre la vita professionale del magistrato. Altra strategia è quella che passa attraverso le nomine ai posti dirigenziali da cui dipendono l'organizzazione dei carichi di lavoro dei magistrati, i pareri di professionalità, le segnalazioni disciplinari e così via. La degenerazione del correntismo giudiziario e il ricorso a criteri eccessivamente discrezionali da parte del CSM nell'esercizio dell'autogoverno hanno aperto il varco alla contrattazione delle nomine, portando talvolta ai vertici degli uffici giudiziari soggetti piegati a logiche propriamente politiche. È evidente come questo modus procedendi abbia reso vulnerabile l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, favorendo collusioni e prassi corruttive. La sua vicenda è particolarmente significativa, tanto più oggi in relazione a quanto sta accadendo. Il caso Palamara e dei cinque togati del CSM è emblematico del delirio di onnipotenza che avvolge il nostro autogoverno. Questa volta, a differenza di quanto accadde 10 anni fa, ANM e CSM sono intervenuti con i proclami. Siamo tutti chiamati a porci interrogativi morali e a riflettere sulle degenerazioni del carrierismo. Direi una reazione dovuta, necessitata dall'eccezionale gravità delle rivelazioni e del misero spaccato che ne è emerso. Sorprende che ci sia voluto un trojan nel cellulare di Palamara, peraltro attivo solo pochi giorni, per scandalizzare le correnti e porre di fronte alle macerie di un disastro che assai colpevolmente hanno contribuito a provocare. Forse è già tardi, ma la nostra istituzione è robusta, oggi siamo tutti chiamati a collaborare per risollevarne le sorti. La magistratura, infatti, vive giorni drammatici sia al suo interno per via delle lacerazioni, sia all'esterno a causa della messa in discussione della sua credibilità. Che fare? Il primo passo è lavorare a una rinascita culturale e a un autentico rinnovamento dell'attività associativa che ripudi le logiche dell'appartenenza, del carrierismo, del mercanteggiare e ponga al centro dei propri interessi la tutela dell'indipendenza del magistrato e i temi della giustizia, ciò di cui hanno bisogno i cittadini. È un processo interiore di lenta maturazione che non può prescindere da una profonda e attenta autocritica degli errori compiuti per emendare i quali non bastano gli appelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di non sciogliere il CSM dichiarandolo un provvedimento inutile se non cambiano le regole del gioco. La decisione del Capo dello Stato di non decretare l'immediato scioglimento del Consiglio Superiore e indire a breve nuove elezioni suppletive è l'unica soluzione realisticamente percorribile. Nel frattempo occorrono regole in grado di recidere il vizioso che consente a chi ricopre incarichi associativi di sedere automaticamente negli organi di autogoverno, CSM e consigli giudiziari, o di assumere incarichi politico-amministrativi per poi rientrare ad esercitare la giurisdizione in posti dirigenziali, regole che prevedano dimissioni obbligatorie in caso di incarichi politici, che assicurino una paritaria presenza femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura, che delimitino la discrezionalità nell'esercizio dell'autogoverno, valorizzino il merito professionale e introducano correttivi a garanzia dell'imparzialità nelle procedure riguardanti la progressione in carriera del magistrato, assicurando valutazioni di professionalità effettive e trasparenza nelle procedure di accesso alla magistratura e nomina agli uffici dirigenziali. Cosa ci insegna la Costituzione? Che l'autonomia e l'indipendenza del magistrato non sono un privilegio di categoria, ma un baluardo del nostro Stato di diritto, posto a garanzia del principio dell'eguaglianza dei cittadini nell'esercizio della giurisdizione. Dico cose scontate, ma forse è il caso di ripeterlo tutti come un mantra. Quella che segue è la lettera che Gabriella Nuzzi, pubblico ministero a Salerno, trasferita dal suo ufficio dal CSM su richiesta del ministro Alfano per aver osato indagare sul malaffare giudiziario di Catanzaro che aveva già espulso come un corpo estraneo Luigi De Magistris, ha inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, annunciandogli le sue dimissioni dal sindacato delle toghe, che si è schierato dalla parte del ministro e del CSM. È un documento che parla da sé per la sua dolente onestà intellettuale e per la sua drammatica rappresentatività della notte che avvolge la nostra democrazia. Di Marco Travaglio. L'addio all'ANM della PM di Salerno trasferita dal CSM. 23 gennaio 2009. All'Associazione Nazionale Magistrati Roma. Signor Presidente, le comunico con questa mia irrevocabile decisione di lasciare l'Associazione Nazionale Magistrati, il plauso da lei pubblicamente reso all'ingiustizia subita per mano politica da noi magistrati della Procura della Repubblica di Salerno è per me insopportabilmente oltraggioso. Oltraggioso per la mia dignità di persona e di essere magistrato. Sono stata nel generale vile silenzio pubblicamente ingiuriata, incolpata di ignoranza, negligenza, spregiudicatezza, assenza del senso delle istituzioni, infine allontanata dalla mia sede e privata delle funzioni inquirenti, così in un battito di ciglia sulla base del nulla giuridico e di un processo sommario. Per bocca sua e dei suoi amici e colleghi la posizione dell'associazione era già nota sin dall'inizio. Quale la colpa? Avere, contrariamente alla profusa apparenza, doverosamente adottato ed eseguito atti giudiziari legittimi e necessari, tali ritenuti nelle sedi giurisdizionali competenti. Avere risposto a istanze di verità e di giustizia, avere accertato una sconcertante realtà che però doveva rimanere occultata. Né lei né alcuno dei componenti dell'associazione che oggi degnamente rappresenta ha sentito l'esigenza di capire e spiegare ciò che è davvero accaduto, la gravità e drammaticità di una vicenda che chiama a riflessioni profonde l'intera magistratura sul suo passato, su ciò che è, sul suo futuro, e non certo nell'interesse personale del singolo o del suo sponsor associativo, ma in forza di una superiore ragione ideale, che è o dovrebbe essere costantemente e perennemente viva nella coscienza di ogni magistrato, la ricerca della verità. Più facile far finta di credere alla menzogna, il conflitto, la guerra tra procure, la isolata follia di schegge impazzite, il disordine desta scandalo, immediatamente va sedato e severamente punito. Il popolo saprà che è giusto così. E il sacrificio di pochi varrà la ragion di Stato. L'associazione non intende entrare nel merito. Chiuso. Nel dolore di questi giorni, signor Presidente, il mio pensiero corre alle solenni parole che da lei, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbero state pubblicamente pronunciate pochi attimi dopo l'esemplare condanna. Il sistema dimostra di avere gli anticorpi. Dunque, il sistema ancora una volta ha dimostrato di saper funzionare. Mi chiedo allora, inquieta, a quale sistema lei faccia riferimento? Qual è il sistema di cui si sente così orgogliosamente rappresentante e garante? Un sistema che non è in grado di assicurare l'osservanza minima delle regole del vivere civile, l'applicazione e l'esecuzione delle pene, un sistema in cui vana è resa anche l'affermazione giurisdizionale dei fondamentali diritti dell'essere umano, ove le istanze dei più deboli sono oppresse e calpestato il dolore di chi ancora piange le vittime di sangue, un sistema in cui l'impegno e il sacrificio silente dei singoli è schiacciato dal peso di una macchina infernale, dagli ingranaggi vetusti ed ormai irrimediabilmente inceppati, un sistema asservito agli interessi del potere nel quale è più conveniente rinchiudere la verità in polverosi cassetti e continuare a costellare la carriera di brillanti successi. Mi dica, signor Presidente, quali sarebbero gli anticorpi che esso è in grado di generare, punizioni esemplari a chi è ligio e coraggioso e impunità a chi palesemente delinque? E quali i virus? E mi spieghi ancora quale sarebbe il modello di magistrato adeguato al ruolo costituzionale e alla rilevanza degli interessi coinvolti dall'esercizio della giurisdizione che l'associazione intenderebbe promuovere? Ora, il sistema che io vedo non è affatto in grado di saper funzionare. Al contrario, esso è malato, moribondo, affetto da un cancro incurabile che lo condurrà inesorabilmente alla morte. E io non voglio farne parte perché sono viva e voglio costruire qualcosa di buono per i nostri figli. Ho giurato fedeltà al solo ordine giudiziario e allo Stato della Repubblica Italiana. La repentina violenza con la quale, in risposta a un gradimento politico, si è sommariamente decisa la privazione delle funzioni inquirenti e l'allontanamento da inchieste in pieno svolgimento nei confronti di magistrati che hanno solo adempiuto ai propri doveri, rende francamente assai sconcertanti i vostri stanchi e vuoti proclami, ormai recitati solo a voi stessi, come in uno specchio spaccato. Mentre siete distratti dalla visione di qualche accattivante miraggio, faccio un fischio e vi dico che qui sono in gioco i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione, non gli orticelli privati. Non vale mai la pena calpestare e lasciar calpestare la dignità degli esseri umani. Per quanto mi riguarda, so che saprò adempiere con la stessa forza, onestà e professionalità anche funzioni diverse da quelle che mi sono state ingiustamente strappate, nel rispetto assoluto, come sempre, dei principi costituzionali, primo tra tutti quello per cui la legge deve essere uguale per deboli e potenti. So di avere accanto le coscienze forti eppure di chi ancora oggi, nonostante tutto, crede e combatte quotidianamente per l'affermazione della legalità. Ed è per essa che continuerò sempre a amare ed onorare profondamente questo lavoro. Signor Presidente, continui a rappresentare se stesso e questa associazione. Io preferisco rappresentarmi da sola. Dottoressa Gabriella Nuzzi, magistrato, 23 gennaio 2009.